Ed eccoci qua alla sedicesima puntata di Artista alla Vista con Johnny Palomba. Ciao Johnny.
Ciao, ciao.
Ciao, ti presento per chi non ti conoscesse, ovviamente scrittore e grande speaker radiofonico, che io stimo molto sia come scrittore che come speaker radiofonico, e autore delle recinzioni, ragazzi. Oggi parleremo nello specifico delle recinzioni, la serie TV, le serie TV perlomeno, il nuovo libro di Johnny. E così ne parliamo un po'. E allora, Gianni, la prima domanda ovviamente da dove nasce questo nuovo, diciamo, capitolo?
Guarda, dopo tanti anni dall'ultimo libro, anzi, io non so nemmeno esattamente quanti anni sono passati dall'ultimo, né quale fosse l'ultimo, forse una raccolta o forse sui cartoni, no, nemmeno, no, sui cartoni no, perché è un libro che devo fare e poi non ho pubblicato, non mi ricordo niente, talmente tanto tempo, dalla prima,
È
che sono 20 anni, del marzo 2000, 2001, no? Sono passati 20 anni, più di 20 anni. Dall'ultimo libro credo 10. Dopodiché un po' ho smesso perché sono andato meno al cinema, sai, quando arriva l'erede hai sempre meno tempo appunto, per andare al cinema, sempre meno tempo per dormire e quindi diciamo, l'attenzione un po' viene meno. È un po' perché forse insomma mi ero un po' così, si era un po' esaurita la vena, quindi niente, ho fatto altro, appunto l'autore, lo speaker radiofonico, l'autore TV, altre cose. E, dopodiché, insomma, le serie comunque in TV, la produzione delle serie è aumentata tantissimo, si sono evolute e diciamo che hanno un po' preso il posto del cinema, purtroppo, non so se dire per fortuna, comunque questo è, cioè di fatto non è che do un giudizio su questa cosa, insomma, sappiamo che come dire, sia il modo di vedere come dire, la fiction è cambiato totalmente per il pubblico, poi gli ha dato una bella botta pure questi ultimi 2 anni, diciamo così. E quindi è successo che ho visto tante serie senza poi fare nessuna recensione. E poi per caso, ripassando per Fandango, dove ho lavorato tanti anni,
Sì.
e Fandango Libri è la casa editrice per la quale ho pubblicato tutti gli altri libri e recensioni, mi hanno detto: ma perché non ne facciamo uno sulle serie? E ho detto: ma infatti, e quindi alla
Che
fine,
infatti, no? Quasi
esatto, oggi in
guarda.
primavera è nato così l'idea di questo libro che ho scritto quest'estate. E un po' le avevo scritte, un po' ce l'avevo in mente, un po' me le sono immaginate, perché non è che le ho viste tutte, magari ne ho sentito semplicemente parlare, ma le recensioni sono, appunto, non pensate che siano delle recensioni serie, né altro, è uno spunto per parlare anche di altro, quindi va bene così, insomma.
Sì, guarda, poi meravigliose per chi ancora non le conoscesse, così un rapido te lo faccio io resoconto. Diciamo, sono divertenti, scritte in dialetto romanesco e sono una versione diversa delle recensioni, no, dei film. Sono recensioni con la nostra dialettica sicuramente romana, poi sono sicuramente, ecco, uno spunto divertente per tutti. Cioè, io ho letto queste qua, due o tre, veramente fantastiche. Ma vogliamo, se vuoi, così pure introdurne una, se vuoi leggerla. Così subito per partire, per far capire agli
Guarda, io
ascoltatori.
pensavo, pensa un po' ai Soprano,
Ai
va bene.
Soprano, pensa un po'.
No, dico pensa un po' perché in realtà ovviamente ci siamo messi d'accordo su cosa
Certo,
leggere.
ah, no, è
E
divertente, mi
quindi,
piace.
Soprano,
Vai.
serie che ho visto e non visto, cioè nel senso che poi magari alcune serie non è che l'ho viste tutte, ne ho viste una parte, insomma io la recensione la faccio su quello che ho visto. Di
Ok,
Soprano.
vai.
Infatti questa è una serie che parla proprio che di una famiglia che si chiama Soprano. Che infatti loro sono una famigliola americana che hanno i problemi delle famiglie americane, tipo le bollette, l'affitto, il dog sitter, la scuola dei ragazzini, il bollo, la donna delle pulizie, che cosa mangiasse a cena, insomma, i tipici problemi di tutti i giorni che ci affliggono e che a volte non ci fanno dormire. Ma per fortuna della famiglia Soprano c'è sta Tony Soprano, che come tutti i bravi papà c'ha la panza e manco poca. Che infatti lui è, dimmelo, un po' il capofamiglia, un po' quello che vuoi non vuoi ti risolve i piccoli e i grandi problemi. Che infatti Tony, siccome che c'ha un grande carisma e tanta generosità, allora lui, come tutti i bravi padri di famiglia, quando che c'è sta qualche problema si fa carico di tutto, capisce di dove essere utile, infatti aiuta i parenti, i figli, la moglie e uccide le persone che gli rompono i coglioni. Che infatti però non sempre, perché se no sarebbe troppo, che infatti molte volte lui chiede a qualcuno di fargli il favore di ucciderle, perché se sa che poi da essere troppo generosi passi per coglione. Che infatti tutti sti amici e parenti sua, che si capisce, sono delle belle personcine che si aiutano e c'hanno tutti dei nomi molto tipici, tipo Johnny Petardo, Franca Matriciana, Billy Cotenna, Francis Cannemozze, Jenny Carogna, Bobby Scarafone, Phil Scorticamorti. E allora loro vivono e passano l'anni e fanno la vita che fanno tutti, coarti e bassi, sparatori e spanzamenti, e ogni tanto vanno in macelleria a piazza i pezzi buoni, qualche volta vanno al bar, qualche volta escono, la noiosa vita, insomma, che fanno tutti, con la grande rogna de dove ogni tanto ammazzare qualcuno. Che infatti poi alla fine la bella famigliola va a mangiarsi un hamburger a un posto zozzone e me sa che gli si ripropone tutto. Pure mio cugino c'ha una bellissima famiglia dove il padre è un pilastro della Salerno Reggio Calabria.
Olè, grazie.
quel che mi ricordo dei Soprano, ecco, diciamo.
Sì, io pure qualcosa ho visto, anche io non riesco ovviamente a vedere tutte le cose, però sì.
La grande passione per il cibo anche, ovviamente, di Tony Soprano.
È vero.
Anche questo fatto di iniziare la quotidianità semplice così che hanno tutti con il fatto di dover uccidere qualcuno, ma insomma quelle rogne che c'è ogni tanto.
Ogni tanto così.
Diciamo. Cioè, amministratore, quello del piano di sopra, e poi ogni tanto uccidi qualcuno.
Così, che esatto.
Sarebbe anche risolutivo della nostra vita, ma sappiamo che invece siamo persone diverse, per fortuna.
Per fortuna. Cavolo, madonna, veramente, comunque l'hai presa benissimo, fantastica, come sempre. Questa è stata la prima colletto di quelle là, diciamo, andando per ordine nella cosa, ho detto, madonna, troppo. Poi andremo avanti, vediamo, ci saranno sorprese, ragazzi, aspettiamo un attimo. Senti, quindi questo, io ho fatto un po' di conti, credo che sia tipo il nono libro di recensioni, lo sai?
Se ne hai fatti 8, fino 7, più la raccolta più questo, dovrebbe essere 9. Sì.
Wow, madonna. Infatti, fantastico. È nata un po' per caso, no? Ho letto qualche intervista così da te, è nata come un po' per gioco anche con gli amici, vero? Da quello che ho letto, così, diciamo,
allora,
con le recensioni.
Come sono nate le recensioni?
Sì.
Le recensioni sono nate in realtà per caso. Io, nei primi anni 2000, vedevo un sacco di film e non mi ricordavo niente di quello che vedevo, quindi ho detto vabbè, ma perché vedo un sacco di film ma manco mi ricordo di averli visti, come poi ti spiego però che insomma la cosa non è cambiata, perché di fatto scrivo tante recensioni ma non mi ricordo di averle scritte, però magari me le vedo e me le leggo, però insomma, e quindi mi sono detto mi scrivo degli appunti, no, delle impressioni. Quindi la prima volta che mi è capitato di vedere un film ho detto adesso faccio una recensione, adesso scrivo i miei appunti, che era Billy Elliot, che però non reciterò. Meglio. No, perché poi insomma sono cambiati un po' i tempi.
Sì.
E quindi ho mandato questa recensione alle 4 persone con le quali ero andato al cinema, dei miei amici.
Ok.
Ed è uscita quella roba là, un po' così. Ma in realtà a me... perché spesso mi dicono perché Gianni Paloma usa il vocabolario di un coatto, non mi piace come cosa, cioè nel senso che per me non è così, io uso il romano ma per me il mio punto di vista è quello di un bambino che scrive un tema e poi in questo caso lo scrive romano perché sono romano, mi piace parlare così, certo. Però si sofferma su cose che non c'entrano niente, no? Sono i temi dei bambini, no? Che dice parlami della gita a scuola e si soffermano sul fatto che loro hanno attraversato il marciapiede, sul marciapiede hanno trovato un piccione, sul piccione, e poi la gita non ne parlano. Quella roba là, è una visione un po' trasversale, obliqua delle cose. E magari appunto, come tutti i bambini, vedere un po' il re nudo, no? Cioè, una grande tragedia, vedere invece la cosa che
sì.
È sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno vuole dire, ecco.
No, infatti, ma anche secondo me anche il dialetto in questo è proprio vero che arriva proprio di più, no? anche se pensi a come tu puoi spiegare, far ridere, arrivare alla gente, per questo credo io che anche i grandi all'epoca, no, che si sono interessati, tipo Nanni Moretti, Valerio, no, Mastandrea e tutto, è per quello, no? Perché sai che è una cosa che comunque arriva, cavolo, cioè ti fa ridere, c'è poco da
Sì,
fare.
arriva e magari riesce a dire anche appunto, no, a vedere il Renuda, a vedere qualcosa di
Esatto.
inconfessabile che magari non hanno il coraggio di dire, però
Bravissimo.
è poi il dialetto romano è quello, nel senso che ribalta facilmente le situazioni, il tragico lo fa diventare comico in un secondo, ma perché il romano è così, è uno che è abituato a avere le rovine di Roma e non la Roma imperiale, quindi vede, no, l'altro aspetto, è quello che magari appunto la Roma papalina del Papa, Dio in terra, vedeva la terra e non l'aspetto divino, ecco, diciamo molto più quello lì che
È
l'altro, e quindi sapeva
vero.
tutti i difetti di questa roba qua. E poi appunto perché si usano sempre
Assolutamente.
delle iperboli nel dialetto romano che funzionano sempre tanto.
Eh sì, sono veramente direttissime, proprio incredibili. Senti, a proposito, per dare così un'idea ulteriore a chi non le dovesse conoscere, a quei pochi, ce n'hai un'altra sottomano, così magari ti viene anche te, di una tua
Dovrei
libera,
avercene.
senza questa non
Ah,
preparata, dai.
non
Quella,
preparata. Aspetta, che
vai, vai.
cerco qua.
Una pure che magari ti senti più, capito che vai.
Sì. Ah, ti leggo questa perché è vicina nel libro e
Ok.
sicuramente è una cosa che hanno visto in tantissimi, e
Perfetto.
che è Trono di Spade.
Olè,
Vado?
vada.
Trono di Spade. Che infatti in un mondo lontano, nel tempo, in luoghi molto misteriosissimi, c'è sta sedia in dove tutti se vanno mette seduti. E allora infatti ci stanno certi posti con dei nomi terribili, tipo Acqua Zozza, Castello Incazzoso, Deserto che mori sicuro, Nido di Laziali, Terra dei pezzi de merda, Grande Gianna, Valle de Sugna, Fratta Infame, Focene, Monte Compatri, Ceprano de Sopra, Castermadama, Vico Varo Mandela. Allora, a Trono de Spade, fondamentalmente tutti si ammucchiano e si ammucchiano tra fratelli, tra cugini, tra padri e figli, un uomo, una donna, un uomo, è tutta una mucchiata. Ma nel contempo si spanzano, si sgozzano, si squartano, si sbudellano, si torturano, si staccano le capocce, si fanno le scianchette, perché tutti vogliono comandare. E quando vuoi comandare, devi spanzare e ammucchiate per forza con qualcuno. Che infatti nessuno è proprio sicurissimo la mattina de non svegliasse freddo, che alla fine muore talmente tanta gente che ci si abitua. Anzi, dimolo, ci cioè fa pure piacere, che dici, vabbè, dai, è un personaggio di meno che qua ci stava a capire in cazzo. Però, mentre che tutti si sdrumano, nel contempo, nelle terre selvagge, freddissime, misteriose e inesplorate dell'Abruzzo, c'è sta la terrorizzante armata dell'anima degli mortacci loro, dei veri pezzi di merda con gli occhi di ghiaccio e il corpo fatto di ossa di pollo, che insomma, sti secchi terribili vanno a ammazzare tutti e fanno una battaglia terribile. Ma poi arriva la Pischella bionda che se fa due bombe, vede i draghi e vince la guerra. E alla fine non si capisce bene chi ha vinto, chi ha perso, chi ha pareggiato. Secondo me, però, ha vinto Brunetta. Un amico mio ha fatto una serie su uno che sta a rota delle serie televisive, a quattro de spade.
Olè, olè, meravigliosa. Eh
E questo è. Allora, il
sì.
riassunto di 10 anni, 10 stagioni, non mi ricordo manco più quante sono le stagioni, una decina, non mi ricordo,
Sì, credo
una
di
di
sì.
questa roba lì che è finita l'anno scorso, insomma, e alla
Sì,
fine
sì, sì.
hanno messo sono riusciti a mettere un punto, devo
È
dire anche
vero.
se
È vero, hanno aspettato tanto, no? Mi pare
hanno
di
aspettato tanto, a volte dovrebbero,
vedere.
no, delle serie dovrebbero, però devo dire che Trono di Spade ha avuto un grandissimo successo, insomma, è stata una
Cavolo,
bella
sì.
cosa, almeno per me.
Sì, ma
Mi
hanno detto poi,
hanno detto poi.
credo che le ultime sono andate proprio oltre anche ciò che avevano scritto, quasi improvvisando, tipo l'ultima serie, perlomeno l'hanno scritta proprio, ci hanno messo di più per quello, perché l'hanno praticamente andando avanti, quindi non so, però l'hanno giocata bene alla fine.
Sì. Beh, ci mancherebbe. Sì,
Eh
ma ecco.
beh, ho qualche spicciolo a disposizione, cosa non si può fare io.
Non è detto, perché a
No,
volte con
esatto.
tanti spiccioli fanno pure tanta monnezza, però insomma.
Madonna, veramente, guarda, veramente. Senti, a me quello che interessava anche tu, quindi nasci soprattutto, no, diciamo, partendo in questo mondo come speaker radiofonico, anche? O
No, no,
sei
no.
come,
Allora,
ok, a
in
livello
realtà
artistico
appunto,
parliamo, insomma.
ho fatto un po' di tutto. Io ho iniziato a lavorare nel mondo del cinema in produzione e quindi ho
Ok.
fatto un po' di tutto, produzione sia nel cinema che nei documentari. E produzione vuol dire la logistica, magari non, c'è chi non sa esattamente, le rogne sono, le rogne di un film, le rogne di un documentario. Quello, avete presente Boris, lo schiavo?
Esatto.
No, non lo schiavo, il protagonista, quello fatto da...
Sì, certo.
Non esattamente lo schiavo, ma insomma quella roba lì, anche se lui... lì fa l'aiuto regista, insomma lavora per la regia, ma in realtà insomma è quella roba là in cui devi poter fare tutto, qualsiasi rogna te la devi prendere. E dopodiché ho iniziato a lavorare alla Fandango, dove era approdato nella produzione, insomma collaborando in un film nella produzione, e ho seguito lo sviluppo dei progetti insieme ad un team. E lo sviluppo dei progetti vuol dire seguire la sceneggiatura, leggere tante sceneggiature che arrivavano, soggetti, e va bene, lì mi sono tanto divertito, ma arrivare anche a seguire un film dal soggetto a poi il trattamento, la sceneggiatura e tutto il resto. E parallelamente ho fatto anche attività di autore, collaborazioni varie e anche poi radio, insomma la radio è arrivata un po' dopo. Dopodiché c'è stata la possibilità di lavorare alla Roma, la mia squadra del cuore, dove tuttora lavoro come autore, sia come speaker radiofonico, autore TV, ma adesso insomma sono autore dei tantissimi contenuti che facciamo qui con il Media Center della Roma.
E sono davvero davvero tanti. Un'altra cosa che mi ha incuriosito veramente è stata, no, la tua partecipazione come sceneggiatura alla Profezia dell'Armadillo, no? Il film con la regia di Zero Calcare, no?
Sì, nasce come ho fatto la sceneggiatura, ho scritto la sceneggiatura insieme a Valerio, Oscar Pigliotti, Zero Calcare, per un film che doveva girare Valerio. Dopodiché la sceneggiatura il progetto è rimasto fermo, finita la sceneggiatura, è rimasto fermo per un po' di tempo, per un anno. Valerio non l'ha più girato perché poi le cose erano cambiate, e poi insomma il film ha girato Emanuele Scaringi, insomma. Però è stata una bella esperienza girare con scrivere con quei tre, con Michele, con gli altri, insomma è stata una bellissima esperienza sicuramente.
Immagino veramente. Che emozione ti ha dato, come invece adesso, no, in questi ultimi anni di conduzione anche radiofonica, o comunque lavorare proprio per la Roma, no? È stata un'emozione particolare anche per per la nostra vena che abbiamo.
Guarda, no, è molto bello, è molto bello e impegnativo. Perché è impegnativo? Perché tu rappresenti la Roma, quindi non è che puoi accendere il microfono e dire quello, ma questo vale sempre, però insomma a maggior ragione se poi le cose, ci sono dei periodi, si sa, che non vanno benissimo, e qui è quando va bene, va tutto strabene, non qui dentro alla Roma, ma diciamo il cosiddetto ambiente romano, no? Che non si sa se esiste o non esiste.
Esatto.
Fatto sta che quando va bene si tende a esaltarci e quindi diventiamo campioni del mondo, quando le cose vanno male fa tutto schifo, insomma è un po' insomma così, funziona così, si sta sempre su un'altalena. Mi piace sempre ricordare, per quel che riguarda il cosiddetto ambiente romano, che cos'è la Roma, una frase di Paolo Conti, che era un ex portiere degli anni 70, che disse: a me piace pensare, cioè della Roma, penso che più che una fede è un fenomeno di autocombustione, e che secondo me insomma rappresenta proprio quello che rischia sempre di essere un po' questa grande passione che alla fine può portare a bruciare.
Sì. O ardere o bruciare, no? Cioè questo filo sottile.
Per il poco equilibrio, ma è bello anche così, insomma a me piace anche così.
Ma sì, noi ce la viviamo poi così sempre, no? Da romanisti, perché no? Ma è anche secondo te non ti dico peso, perché no, ma una responsabilità sicuramente doppia anche da romanista, no? Farlo come lavoro, lavorando per la Roma, magari, che ne so, soprattutto in certe occasioni. Ecco.
Certo, quello è, ma soprattutto bisogna pensare, stando qui dentro, insomma facendo comunicazione da qui dentro, in qualche modo, che ognuno il tifo se lo vive come vuole. Poi sai, il grande conflitto a Roma tra tifosi non è tra romanisti e laziali, è tra romanisti e romanisti, cioè rischia sempre di essere
vero.
E l'ho imparato qui dentro, insomma, soprattutto, cioè non è che i tifosi laziali, nemmeno uno manco ci pensa, ma è sempre un conflitto, le varie, no, diatribe tra quelli che la pensano a modo, questi e quest'altro, le varie sfumature, le varie sfaccettature di essere umani. Ognuno il tifo se lo vive come vuole, non bisogna mai giudicare nessuno per come vive il suo essere tifoso. Sicuramente, ma questo vale in assoluto, il tifo è una cosa assolutamente irrazionale con la quale difficilmente puoi ragionare. Ecco, con un tifoso, ma io sono il primo, non si può ragionare, non si può essere razionali, non si può pretendere di essere razionali con un tifoso della Roma, con un tifoso del Milan, con qualsiasi tipo di tifoso. Ed è per quello che io ho deciso proprio di non scrivere più niente o di fare nessuna discussione, perché tanto non porta mai da nessuna parte, ma è giusto che sia così.
Sì, è vero, sono d'accordo, anche perché sono cose talmente irrazionali che è giusto viverli con la passione e così. Senti, ma invece lavorando anche la Gola Roma, ho visto che hai partecipato, comunque sei autore anche di varie, no, campagne sociali, no? Che fa anche la Roma, tra
Sì,
queste.
Beh, Roma ha, diciamo, una costola della Roma che è Roma Cares, una parte della Roma che è Roma Cares, che è, appunto, dipende dal Roma Department, fa tante iniziative, insomma, per il sociale e per il territorio. Questa è la cosa
Ok.
importante. Beh, insomma, è un'altra cosa della quale essere orgogliosi come tifosi, ma a parte come dipendente da Roma, come collaboratore da Roma, e va bene, ma soprattutto come tifoso, perché è giusto che sia così. La Roma, i giocatori, la società della Roma ricevono tanto dai tifosi e dal territorio, è giusto anche restituire in qualche modo, e quindi si
Assolutamente.
fanno queste cose perché è giusto farle, non perché bisogna sentirsi dire bravi, ecco.
No, infatti è giusto. Io un po' diciamo, il tuo modo, ecco, di essere tifoso, anche volere bene, no, alla squadra, l'ho visto a proposito di serie, no, le recensioni, speravo di morire prima, no? Dove si vede sinceramente un bene a prescindere da quello che io ho potuto percepire.
Assolutamente sì, per come l'ho vissuta io qui dentro, per quello che posso dire e per come ho visto la serie, ma la andiamo a leggere, che dici?
Ma come no? Assolutamente, dai.
Me la devo trovare, siamo
Vai, vai.
sono in ordine alfabetico, ma non c'è un indice come al solito.
Come al solito. È bella, eh?
Aspetta, sono ancora la R qua.
Sì,
Però sì,
tanto.
ecco, è un dovrebbe essere, dovrei arrivare, eccolo qua. Sì, insomma, per come l'ho vissuta, poi sai, da qui dentro non è che vedi molto chi ti dice. Io c'ho un amico che lavora a Roma, lo spogliatoio è spaccato, per dire, no? Oppure sono tutti, non fidatevi mai di chi dice questa roba, perché sinceramente da qua dentro non vediamo niente, nel senso che o sei un giocatore o fai parte dello staff tecnico e allora forse vuol dire qualcosa, ma ti si mangiano, oppure diciamo che la maggior parte delle persone, anzi la stragrande maggioranza delle persone, millanta conoscenze. Quindi, però ti dico, da come l'ho vissuta come tifoso, è una storia quella lì che mi ha fatto male, insomma, soprattutto. E quindi perché? Adesso ve lo leggo, te la leggo così si capisce meglio.
Olè.
Speravo di morire prima. Come in tutte le serie che infatti si rispettano, c'è stato il protagonistico buono, che fa le cose da buono, che fa le cose da eroe. E poi c'è star cattivo, che odia, e il protagonistico, che fa le cose da cattivo. E infatti, di solito, il buono combatte contro il cattivo. E poi, a un certo momento, il cattivo sta quasi a vincere, ma però, quando che tutto sembra inesorabilmente finito, quando che il nostro eroe sta per morire, invece il bene trionfa. E c'è sta tutto un capovolgimento che fa trionfa il bene. Speravo di morire prima, io ci ho avuto sto grande problema. Per me, i protagonistici sono due buoni, sono due per cui i quali io ho fatto sempre il tifo. Speravo di morire prima è la storia di quando in famiglia vedi litigare due persone e te dispiace così tanto che dice: oh, ma la fate finita, ma noi vi volemo bene, ma la fate finita di fare i ragazzini, ma non lo vedete che stiamo tutti a guardare con gli occhi gonfi, che insomma il pensiero che se famo è: speramo di morire prima. Per dire, ho visto per esempio la serie della Juve e sono tutti cattivi.
E questo è, questo
E questo è.
Eh sì, credo che miglior rappresentazione pure del sentimento non ci sia, no, personale,
No,
però sta
poi è
là, del
personale, perché poi capisco che
tifoso.
invece tantissimi odiano Spalletti, oppure a te se dicono
Io
qualcosa
la vedo più così,
meno,
più sul tuo punto di vista.
io ho questo punto di vista, ed è il
Sì.
mio da tifoso, quindi come rispetto gli altri, rispettate anche il mio.
Esattamente, esattamente. Anche perché non è che c'è una verità che non sappiano, capito? È solo una cosa loro, poi noi possiamo comunque vederla da fuori. Dai, quella è una bella cosa, veramente comunque mi è piaciuta molto, devo dire. È così, è così. Senti, qua io non lo so, se tu ne vuoi scegliere un'altra di seguito, possiamo andare subito con un'altra, pure una che c'hai là vicino. A me ovviamente era piaciuta, vabbè, vai tu, senza che poi ti
No, dimmi
faccio
che te l'hai
con
piaciuta, perché magari ce l'ho qua.
l'indice, magari ce l'hai là. Che
Non lo so,
c'era?
aspetta.
Boris pure era carina, sai? Non so se ce l'hai là.
Sì, ce l'ho, ma è della B, quindi devo andare. Anzi, una delle prime, più facile. Allora,
Esatto.
riporto su, perché sto leggendo su un PDF, non c'ho.
Ah, ok.
No, non ho. Aspetta, ce l'ho da
Sì.
vedere. Allora, no.
Vedere.
Ti dico, su Boris bisogna dire questo, che ci sono le recensioni ovviamente più, ma in assoluto vale per un film, vale per qualsiasi situazione, vale per una serie. Se la serie o il tema trattato dal film o dalla serie è tragico, insomma, è più facile avere un effetto divertente, no? Questo, ma è proprio alla base. Allora, su Boris, che è una serie molto comica, come ti comporti? Bene. Trattandola in maniera diversa, perché ovviamente insomma fa già ridere. E quindi insomma mi piace parlare di Boris come un film che parla di lavoro e di ambiente di lavoro, perché poi è quello, insomma, è anche un po' il Fantozzi, no? Che era una serie di film che parlava di lavoro. Mi piace pensare che sia così. Ma vai, me la vado a leggere.
Bye.
Boris. Che infatti Boris parla del magico mondo del cinema, della TV, delle serie televisive, in dove si girano sti capolavori incontrastevoli che sono le soppopere, che alla fine sono i fotoromanzi con la gente che parlano. Allora c'è sta un pischello che se pensa, io mo vado a lavorare dentro al magico mondo del set cinematografaro, in un posto in dove sono tutti artisti, in dove tutti come obiettivo assolutissimo hanno quello dell'opera d'arte. Praticamente la riuscita del film è l'ossessione di tutti. Insomma, un gruppo dei felici guerrieri dell'arte che combatte per proprio ideale e ognuno aiuta l'altro perché si possa veramente realizzare, perché possa essere un pezzetto di questa magica e avvincente, sempre nuova opera collettiva e anche molto artistica. Però poi Erpischello, appena arriva, scopre di essere dentro a un posto de merda, dove lui non vale un cazzo, che è un bagarozzo senza nome che si può schiacciare quando che all'altro gli pare. Insomma, un posto pieno di cani, di merde umane, di ciabattari ripuliti, di bugiardi nati, di registi rincoglioniti, di raccomandati spaziali, di gente scoglionata, di ignoranti analfabeti pieni di rancore, di zozzoni, di pusillanimi, di pazzi mitomani, di spie, di leccaculo, di banderuole, di fidi una mignotta, di vermi opportunistici, di imboscati, di porci che fanno la voce grossa, di maniachi maiali, di gente che non vale un cazzo. Cazzo, però se la squatta. Insomma, il magico mondo del cinema, della televisione, ma anche perché no, il magico mondo del lavoro. Perché sempre se te dice culo che lavori, che infatti il Pischello si pensa, vabbè, ma alla fine della vita tocca magnarsi un po' di merda, che poi non è che si svolta, molto semplicemente ci si abitua al sapore. Mio cugino conosce un cane che fa regista, gira tutto a cazzo d'attore.
Olè. Beh, direi anche questa l'hai spiegata giustamente prima, ma non credo che ce ne fosse bisogno perché arriva così, secondo me, veramente figa, figa, hai fatto bene comunque a spiegarlo. Anche perché è una serie divertente, cioè è più difficile trovargli il lato, no? Giustamente. Senti, ma una cosa mi veniva a mente, così andando anche pure in chiusura dell'intervista, il tuo rapporto invece con le persone, no, quando andavi a fare le recensioni live, o comunque il rapporto, diciamo, con il live, così, cioè una cosa a cui tieni, ti piace il rapporto con le
Allora,
persone?
come sai, ho avuto un'identità nascosta, ma semplicemente così per gioco, come nome, come
Certo.
volto, così, ma per un gioco che poi mi sono tenuto, ma è un disastro, perché poi quando vai a fare live, poi poi alla fine non puoi salutare nessuno perché nessuno ti riconosce, sei nascosto. E soffri tantissimo, e con la maschera, con il passamontagna e con gli occhiali, è una roba tremenda. Quindi mi piaceva molto fare live. Adesso mi piacerà di più quelli prossimi che farò, perché finalmente se lo faccio a volto scoperto e chi se ne frega. Insomma, però mi piace molto. Poi è chiaro che bisogna un po' capire il pubblico, è sempre un po' per me è sempre un po' una sofferenza, insomma, fare, ma personale, fare apparire in pubblico, avere un pubblico, perché è difficile, è un mestiere molto difficile, fare tipo lo stand-up comedian, quella roba là, è una roba molto, molto complicata, perché appena senti la freddezza magari del pubblico ti scende la goccia fredda, no? A me è successo tante volte, ma insomma, soprattutto fuori Roma.
Ovviamente.
Mi ricordo una volta che andai al Festival del Vernacoliere, che è questo giornale appunto di Livorno, che tutti sì. Dove però era tipo un era una festa dove c'erano tante persone anziane, soprattutto, che volevano solo sentire parlare male di Pisa, perché questo era praticamente... Mi trovai la presentazione che era piena, mi ritrovai alla fine che c'erano pochissime persone, c'era solo uno che rideva tanto in prima fila e basta. L'ho fatta per lui quella lettura. Però a Roma diciamo che funziona bene, ho fatto dei live molto divertenti. Il più bel live, anche se poi alla fine io non lo leggevo, ma insomma di recensioni l'ho fatto credo nel 2005-2006, non mi ricordo nemmeno, al Globe Theater del Villa Borghese, okay. C'erano Valerio Mastandrea, Rolando Ravello, Marco Giallini e Paola Cortellesi, tutti in abiti shakespeariani, e per l'occasione feci anche delle recensioni di opere shakespeariane. E quella è stata veramente una cosa molto divertente, sì. Però non c'ero io e leggevo, giustamente.
Vabbè, già la scrittura di queste recensioni vale abbastanza la pena. Poi se si appassionano, no, persone così, attori veramente così bravi, è un piacere credo immenso, no? Quando sì, ti leggono.
Assolutamente. È una bella cosa, anche perché poi loro, insomma, magari appunto c'è sempre quel discorso lì, no? Devo dire questa cosa perché su questo film... Poi in realtà non è che ho mai parlato male di qualche film, è semplicemente così, vederlo in una maniera diversa, da un aspetto diverso.
Certo, ma è successo mai con qualche, che ne so, film italiano, qualche autore, regista, cosa che ti dice, so, no, Johnny, ma che hai scritto, che hai fatto? No, l'hanno presa sempre in maniera allora, così.
È successo che un giorno mi chiamò Brizzi, che conduceva un programma di Radio 2, okay. E dice, ma vieni a leggere, sì, e lui mi lesse Notte prima degli esami, come a dire. E adesso chiede a me, e detto niente, quella è che vuoi, insomma, no, mi sfidò un po', però sinceramente forse se l'era presa un po', ma io credo che un po' tutti, nel senso che, infatti sugli italiani poi alla fine non è che faccio queste recensioni, perché so esattamente come, cioè, mi dispiace pure, insomma, non... perché certo, poi sembra magari che qualcuno pensi che ce l'abbia, ma in realtà non appunto è una lettura diagonale del film la recensione, però no, diciamo, a parte questo episodio qui in cui appunto mi dice allora che vuoi dire, io dissi niente e no, nessuno mi ha mai detto nulla, anzi, per dire Nanni Moretti si fa una bella rossa, no, su la stanza del figlio, e quindi si divertì molto. Per esempio con Nanni Moretti sono stati dei live bellissimi che abbiamo fatto una quindicina d'anni fa, e forse una decina d'anni d'inverno, e una decina d'anni fa feci tipo 4-5 serate al Nuovo Sacher a margine della manifestazione Bimbi Belli che fa l'estate all'Arena del Nuovo Sacher, veramente
sì. È divertentissimo.
Poi Nanni Moretti ci tiene a dire che è il miglior lettore di recensioni,
ok, che si sappia allora.
Che si sappia lui, anche se lo dice da solo, però
se lo dice da solo, però vabbè, se gli piace a lui. Senti, adesso stai un po' in giro, te ne andrai per promuovere un po' il libro?
Allora, adesso in giro, cioè da qui a Natale, insomma, sono tre feste, no. Stare in giro è diventato un po' un problema, però da gennaio e febbraio sì, faremo delle letture a Roma, o anzi, se qualcuno mi sente e dice, ma perché non viene a Milano, organizziamo.
Perfetto, olè. Grazie davvero a Johnny Palumba, grazie Johnny, veramente.
Ciao a tutti.
Un abbraccio grande anche da parte degli ascoltatori e Dai, alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.